È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
E qui comando io, e questa è casa mia, ogni vi voglio sapere, ogni vi voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni vi voglio sapere, chi viene, chi va.
Diciamo la verità, la Lega è, ha quasi in mano il paese. Berlusconi sì, può fare, però deve pigliare l'accordo con la Lega, se no.
Pagarle.
È uno stronzo come te, guarda.
Finché la luna la cambia.
Hai capito, caro Parenzo? Era Umberto Bossi, avete riconosciuto tu. Era un giornalista intanto, ma sì, poi si rivolgeva in realtà a Gianfranco Fini.
Ah, cioè il giornalista gli ha chiesto cosa pensi di Fini.
Sì, e lui ha detto Fini è uno
stronzo come te.
Importante che non prenda voti.
Il giudizio definitivo.
Ci vorrebbe Albertini qui per fare l'imitazione di Umberto
Grande
Bossi.
Albertini.
Però voglio farvi ascoltare.
Che ne dica qualcuno dell'imitazione.
Poi riferiremo su questo. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara in diretta da Torino, dove fra poco accoglieremo alcuni dei candidati a sindaco di Torino. I toni della campagna elettorale un po' li abbiamo sentiti. C'è anche Berlusconi ieri sera ad Arcore per la campagna elettorale. Si vota anche nel comune di Arcore.
Certo.
E ne ha detti di tutti i colori, c'è un accordo con Confalonieri, chi non è la prima volta che lo dice, chi rincoglionisce prima lo dice all'altro. E poi ancora avevo un bunga bunga ma l'ho saltato, anche qui c'è una ripetitività. Il bunga bunga ormai viene utilizzato da Berlusconi, l'espressione bunga bunga, come fosse uno scherzo, una espressione da utilizzare in campagna elettorale.
Esorcizza, esorcizza.
Sentiamo.
Avevo un bunga bunga ma l'ho saltato.
Si è sentito, avevo un bunga bunga ma l'ho saltato. L'altro giorno ha riferito che una giornalista, al termine di un'intervista, una bella giornalista mi ha detto potrei partecipare a un bunga bunga?
Sì.
E lui ha detto non lo so, eccetera eccetera. Vero?
Ormai, ormai è diventato un brand il bunga bunga, un marchio.
A proposito invece di omosessuali, c'è un imam famoso a Milano, com'è che si chiama?
Tu sai, si chiama Ali Abu Shuaima, che è un emiro in verità, non è semplicemente un imam.
Cosa ha detto a quelli di Vendola e di Pisapia?
No, non votate Pisapia perché Vendola è gay.
Ma che vuol dire?
Ma no, è una
perché nella
religione islamica
l'omosessuale è bandito.
Vengono lapidati addirittura, se non ricordo male. Non so se di Maurizio Ruggero il signore.
Insomma, ha detto Shuaima. Nessuno deve votare Vendola e dunque Pisapia
perché è il contrario ai valori dell'Islam.
Perché Vendola come leader è un omosessuale.
Siamo al delirio. Sarà d'accordo però forse con Ruggero e con tanti altri cattolici, no?
Con tanti altri leghisti che abbiamo
Shuaima come Buttiglione, terribile.
Ospitato qui. Bene, a proposito di omosessuali, è diventato un tema anche questo di campagna elettorale dopo la candidatura di un gay leghista, il quale si rifiuta di parlare, l'abbiamo invitato più volte, non si fa trovare, non vuole rispondere, sembra che il giornalista che ha rivelato questa storia l'ha rovinato. Perché l'ha rovinato?
Perché? Che male c'è?
No, non c'è nessuno.
Siamo stati noi i primi a
lanciare. Ha girato anche un film porno, dice. D'accordo. Vabbè, comunque.
Un film perché è il celoturismo per forza.
Comunque, Grillo, il quale ha delle venature anche omofobe ogni tanto, eh?
Cosa ha detto stavolta?
Tra le altre cose. Rivolto a Vendola, sai che c'è questa polemica molto forte tra Grillo e Vendola. Ti saluto Buson, l'espressione Buson che tu sai benissimo
cattivo
cosa significa,
gusto,
no?
Proprio. Sì.
Sentiamo.
Lasciamo pulito tutto questo spazio perché sarà occupato da della gente che non capiamo che cosa esattamente potrà fare. Vi abbracciamo tutti, vai con la sigla, grazie a tutti, ciao, ciao a tutti, a saluto, ciao.
Ogni vi voglio sapere.
Non è che si capisse molto, comunque insomma. In qualche modo, in questo modo si rivolgeva a Niki Vendola.
Di cattivo gusto.
Tutti contro Vendola, tra l'altro.
Sì, è perché c'hanno paura, perché può prendere voti, ruba voti a sinistra.
No, è sgradevole giocare sul fatto che Vendola sia omosessuale. Poi uno lo può criticare per.
Certo.
per mille cose. 800 24 00 24, stasera voglio attaccare subito con gli ascoltatori e partirei con Asti. Michele, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Dica.
Sì, io torno, a costo di essere ripetitivo, ancora sulla definizione di ieri data da Daniela Santanchè di metastasi nei confronti di Ilda Boccassini, perché secondo me veramente si è arrivati a un punto di non ritorno nella barbarie di queste, delle accuse di questo governo alla magistratura, e in questo modo particolare anche a una persona in concreto, un pubblico ministero, perché e credo che sia soprattutto anche un'offesa gravissima a chi questa malattia, il cancro, la sta vivendo davvero.
Beh sì, da questo punto di vista le do ragione, diciamo che le espressioni colorite non è che sono solamente della Santanchè, appartengono da 15-20 anni a tutta la politica, però è evidente che l'utilizzazione della parola metastasi non è proprio, devo dire che è stata un po' portata la Santanchè a dire quelle cose, perché se facciamo risentire l'audio, in realtà è un giornalista che gli offre la parola metastasi e lei dice sì, è vero, si può definire una metastasi, credo, risentiamo che... non che giustifica la Santanchè questa cosa, però siccome l'audio ce l'abbiamo, risentiamola.
Le parole del Premier nei giorni scorsi sono state fraintese, ieri ha parlato di cancro.
Giusto, ci sono alcuni PM che sono, no, sono metastasi.
Mi scusi, alcuni PM chi? Tanto per...
Ma ne avete qua parecchi, andate, no, dovrebbe fare... Beh, sicuramente, voglio dire, la Boccassini che sia una metastasi mi sembra evidente.
No, mi sbagliavo, in realtà è la Boccassini stessa che parla di metastasi, direttamente, così, senza essere portata a utilizzare questa parola da qualcuno. Spesso si fanno le domande e le altre persone rispondono sì e poi...
Dimissioni immediate.
Va bene, andiamo. Michele, grazie. Alessandro da Firenze, buonasera.
Pronto, buonasera. Senta, volevo parlare anch'io della giustizia un po', perché a me mi sembra sinceramente che ormai parliamo per slogan qua, cioè... tutti parlano per slogan, non ci sono proposte concrete, cioè ci vuole onestà, bisogna dirlo, per voi la giustizia va bene così o non funziona? Perché qua tutti parlano di riforme e poi non cambia mai niente, per dire, ora vabbè le frasi della Santanchè vabbè si commentano da sole e sono degli slogan anche insomma di cattivo gusto eccetera, ma anche la risposta che spesso dalla sinistra a queste frasi è onore ai magistrati, gloria ai magistrati.
No, infatti è una polemica sterile per questo, perché non porta assolutamente a nulla. Le riforme vere non le fa nessuno, quelle che riguardano lo snellimento dei processi, anche quelle di riforma strutturale, non mi sembra che vadano avanti in maniera celere, insomma se ne parla da 15 anni non succede nulla.
Fa Berlusconi, anziché fare le leggi ad personam facesse le leggi strutturali per me, e che non le vuole fare, no? Cioè, è lui che ha il governo e questo c'ha pure i responsabili, scusa.
Alessandro, allora?
Di Berlusconi è palese che lui si interessa a giustizia quando gli fa comodo, anche perché nella legislatura 2001-2006, quando la sua situazione diciamo giudiziaria era un po' più tranquilla, tra virgolette, lui ha fatto sì qualche legge a persona, tipo la Cerami, ma non proponeva neanche lui riforme concrete della giustizia. Ora siamo in una situazione dove lui, giusto o sbagliato che sia, ha dei processi imminenti già in corso. Però dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo la sinistra che sembra quasi si arrocchi sulla casta della difesa sempre della magistratura in sé per sé, nel senso la sinistra proprio a mettere in campo delle riforme concrete, o se no dicono no, la giustizia ci va bene così com'è, basta, finito lì, cioè,
no, ma il punto non è quello, è che non c'è dubbio che la sinistra abbia sempre appoggiato, abbia avuto sempre dei contatti, delle connessioni con alcuni settori della magistratura, su questo non c'è il minimo dubbio. La ringrazio. Alessandro. Fabio, provincia di Forlì, buonasera.
Buonasera a lei, volevo solo fare una correzione a quello che lei e Parenzo avete detto prima in merito alla dichiarazione delle Imandi Segrate. Lui non ha dichiarato di non votare a sinistra, l'Imandi Segrate...
No, sinistra e libertà, sinistra, non ho capito, non la sinistra in generale, sinistra, ecologia e libertà, SEL.
Ecco, io allora ho fatto...
No, ma era abbastanza chiaro, non è che ha detto di non votare tutta la sinistra.
Parlavate, probabilmente non ho capito la parte iniziale, volevo solo dire che lui ha detto anzi che la sinistra raccoglie i loro ideali, l'unica cosa di non votare SEL perché il leader è gay, tutto lì. Volevo solo chiarire questa cosa.
Non è che sia giustificabile per questo quello che
è una sciocchezza.
Assolutamente, ma siccome Parenzo, mi scusi la punta polemica, ci ha messo subito la cosa di non votare centrodestra, lui l'ha detto, se lei ascolta la registrazione della trasmissione vedrà che Parenzo ha subito detto, quindi rimane detto di non votare a sinistra, no, di non votare quella a sinistra, ma di votare a sinistra, probabilmente lo so, Italia dei Valori, i Verdi.
Non lo so, ha detto semplicemente. No, ha detto semplicemente che è impossibile per un musulmano votare per un omosessuale perché va contro la nostra etica e dunque non votare per Selle, di conseguenza anche per Pisapia, che è il candidato di Sinistra Ecologia e Libertà, più o meno, insomma, anche se è un indipendente.
Votate liste di sinistra, ma non quel candidato.
Traffico, torniamo tra un attimo.
E qui comando io, e questa è casa mia.
Bene, torniamo in onda con la Zanzara, 800 24 00 24. Serata di ascoltatori, ci saranno più ascoltatori del solito. Carlo da Bergamo, buonasera Carlo.
Sì, che buonasera dottor Cruciani.
Cosa desidera Carlo qui alla Zanzara?
Ma guardi, io mi sono collegato pochi istanti prima che lei mandasse il pezzo registrato di Grillo, no? E lei ha fatto delle dichiarazioni, no? Cioè, insomma, ci ha fatto ascoltare un pezzo inascoltabile, no? E poi ha detto che non le sembra fosse opportuno, adesso non ricordo esattamente. No,
guardi, non è che al di là del fatto che fosse ascoltabile o meno, e francamente ha ragione lei, era poco ascoltabile, cioè non si capiva assolutamente nulla. Comunque la cosa è stata riportata su tutti i siti, è stata riportata sui giornali, eccetera. C'è stato un saluto un po', come si dice, omofobico di...
Molto omofobico.
O comunque, insomma, con un timbro poco simpatico di Grillo nei confronti di Vendola, con cui ha un contenzioso politico, una discussione, eccetera, eccetera. Su questo non ci sono dubbi, al di là di quello che si è capito dall'audio, o sbaglio?
Guardi, io purtroppo oggi i giornali non li ho ancora letti, quindi...
Vabbè, Carlo, allora cosa, di cosa, ecco, ci vuole parlare,
che,
scusi?
Ecco, quello di cui, appunto... diciamo che aver ascoltato, cioè non essere riuscito ad ascoltare quello che diceva Grillo, aver sentito invece molto bene le sue considerazioni a riguardo, mi lascia un poco contrariato, insomma, ecco, io sono molto a favore di Grillo.
A favore di Grillo, ma non per questo non si può dire.
Voi mi prendete gioco di Grillo, no? Dalla mattina alla sera.
Ma no, critichiamo quello che dice Grillo, che non ci convince. Scusi.
Non vi convince. D'altra parte, insomma, posso anche capire io le linee editoriali, eccetera.
Ma non c'è nessuna linea editoriale, guardi.
Ma la propria parte, però, attenzione.
Perché secondo lei la Confindustria si preoccupa di Grillo. Il ragionamento intelligente che lei sta facendo è che secondo lei adesso
Parenzo che sta parlando?
Sì. Forse sì, Parenzio, anzi.
Parenzio.
Sì. Sì. Allora, Parenzio. In Piazza Maggiore, una piazza maggiore gremita.
Si preoccupi di Grillo. È evidente.
Sì, guardi, c'è un terrore, un brivido che percorre le schiene.
Ogni giorno
c'è un terrore tremendo, guardi, un terrore tremendo. A parte che ci fosse davvero questo terrore, io non ne sarei informato, perché nessuno mi dice assolutamente nulla come comportarmi o come non comportarmi con Grillo, le posso assicurare. Poi lei può fare tutta la dietrologia che vuole, caro Carlo.
Dietrologia, io, guardi, forse un mesetto fa proprio, no? Ho tentato di intervenire, sono stato un'ora in linea, adesso la passiamo e si parlava ancora di Grillo. E ancora una volta ha cercato, così, no, ha cercato, voglio dire, ha espresso la sua opinione, che voglio dire...
Ma io non ho capito lei che cosa desidera, scusi Carlo.
Un personaggio demenziale. Ecco, io voglio dire questo, no? Voglio dire che Grillo...
Sì, dica, finalmente dice qualcosa.
Poche persone pubbliche... che dicono le cose come stanno, continuano a dirle perché le cose non cambiano, anzi peggiorano.
Bene,
sempre di più, ma non perché è malato, si incazza di più perché le cose peggiorano. E glielo dice una persona che non ha nessun motivo di lamentarsi di questa situazione, diciamo che io...
No, ma lei fa benissimo a esprimere la sua idea su Grillo, la sua opinione su Grillo, va benissimo, a lei piace, più o meno pensa che Grillo dica delle cose corrette, le piace, cioè, non ce ne... saremo padroni di invece noi, io,
anch'io,
di esprimere la nostra idea su Grillo oppure no? Oppure ci è proibito? Oppure quello che diciamo noi è imposto da qualcun altro, mentre quello che dice lei viene solamente dalla sua testa?
Adesso l'ultimo pezzo non l'ho seguita, ho espresso così, insomma, ecco,
va bene, d'accordo, comunque at salut Buson significa ti saluto Frocio, ed è stata la cosa che Grillo ha detto in Piazza Maggiore nei confronti di Vendola. Andiamo a Marco Napoli, buonasera.
Buonasera Cruciani, mi sente?
Sì, la sento, dica.
Niente, io volevo parlare della commemorazione dei magistrati uccisi dal terrorismo fatta ieri. Mi sembra una cosa molto strana. In 30 anni io non ricordo che sia mai accaduto. O mi sono distratto o mi sono perso qualcosa, oppure c'è dell'altro che mi vergogno addirittura a pensare, insomma, strumentalizzare.
No, c'è una giornata di commemorazione delle vittime del terrorismo, se non sbaglio, no?
Sì,
ieri, per cui certo c'è stata una certa enfasi con quei manifesti giusta. Appesi al Tribunale di Milano per alcune frasi che sono state dette nei giorni scorsi sia da Berlusconi, per la questione dei manifesti di Lassini. Gioco delle parti, secondo me, da parte
delle parti. Vittime.
Sì, no, ma al di là delle commemorazioni, sto dicendo che una cosa è la polemica politica, una cosa è sono personaggi che fanno parte delle istituzioni che secondo me non dovrebbero replicare, nemmeno a cose pesanti, perché comunque fanno parte delle istituzioni e più restano in silenzio meglio è. Questa è la mia opinione.
Cioè, se a un magistrato gli danno del cornuto,
sì,
del tumore, del matto, psicologico,
querela,
deve stare zitto.
Querela, fare dimmi cose, tu, ma non partecipa a trasmissioni. Secondo me non partecipa a trasmissioni.
Non replicare, come dire...
Ma non è...
Come
non
si
è...
fa poi a replicare a uno che ti dice che sei un matto? Che fare il lavoro di magistrato ci vuole, bisogna essere matti?
Naturalmente non è rivolto a tutti i magistrati, spesso alcune volte sì, alcune volte no. Comunque, Marco, cosa ci voleva dire lei?
Volevo dire che mi sembra un tantino macabro speculare sulla morte dei magistrati e poi perché non i carabinieri, i poliziotti, le fotografie sul palazzo. Io volevo dire a chi ha orecchie per sentire che gli italiani alle prossime elezioni a Torino, a Milano, a Napoli, dovunque, voteranno come devono votare, a prescindere, come direbbe Totò, perché cani sciuno e fesso, ecco questo volevo dire.
Ma che
dire.
Significa voteranno come devono votare? Certo che voteranno come devono votare.
Così macabra, veramente ce la potevamo risparmiare.
Ma secondo lei i magistrati fanno campagna elettorale in questo modo?
No, i magistrati, chi li ha... fare questa commemorazione una settimana.
Ma è la commemorazione della giornata, ho capito, non è che è una commemorazione prima del voto, le elezioni le fissa il Ministero degli Interni, certo. La fissate il 15 e 16 maggio e il 9 maggio già da qualche anno è la giornata di commemorazione delle vittime sul terrorismo. In altre occasioni non ci sono state polemiche di questo tipo. Siccome i terroristi hanno ammazzato anche i giudici e qualcuno ha scritto le BR fuori dalle procure e altre cose che riguardano il brigatismo giudiziario, c'è stato, come dire, una replica. Una replica di alcune certo. del presidente anche del Tribunale di Milano, se non sbaglio.
Ma sono pomodoro, come?
Tutto qua, Marco. Gennaro da Milano, buonasera.
Buonasera, signor Luciano e signor Parenzo. No, io sono abbastanza indignato con la fatta che io penso che sia indegnamente l'incarico che ha una persona che barbaramente fa delle dell'allusione alla signora Bocassini, io non lo so con quale criterio, ma non, il CSM non potrebbe, non ci sono questioni di questo genere.
A proposito di CSM, la ringrazio, già non devo concludere. A proposito di CSM, l'ex componente del CSM Brigandini, in un'intervista credo al giornale dei giorni scorsi,
Brigandini della Lega, no? Quello che era la Lega.
Sì. Ha detto so delle cose piccanti sulla Bocassini, però non
ancora
in questa intervista, però pare che non riguardino delle cose di tipo sessuale ma addirittura altre cose che riguardano gli anni 70 e 80. Ha
ancora
lasciato questa cosa in sospeso in un'intervista al Libero. Ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. Eccoci qui di nuovo in diretta alla Zanzara 800 24 00 24. Sai cosa ha detto Berlusconi pochi istanti fa durante un comizio elettorale? È vero, siamo in campagna elettorale, eccetera, eccetera. I PM di Napoli, chi è che ha il telefonino acceso? Tu
no,
forse?
Io, no,
metti a posto il telefonino subito.
Ma ti pare che porti un telefonino? Scusa.
I PM di Napoli chiudono le discariche per le elezioni. Dunque, i PM di Napoli chiuderebbero le discariche per le elezioni.
Per complottare contro il governo, contro sbazzato. Cos'è sto rumore? Chi sarà?
Non so, chi è?
Sarà Scilipoti.
I telefonini, spegnete tutto.
Spegnete tu, lasci l'ipoti che fa interferenze.
Poi ai leader di sinistra ha detto non si lavano molto. Cioè sono sporchi, questo farà discutere questa
ormai
cosa.
Si farà discutere. Si può discutere di una roba come questa? Ma perché sono sulla base
e
di
poi,
cosa?
Più seriamente, meno poteri al Colle, più al premio. Vabbè, Maristel Polanco annuncia il TG3.
Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer. E ascoltate cosa deve dire.
Bombe sul bunker di Gheddafi a Tripoli, il Rais non si vede da 10 giorni, la NATO non sappiamo se è vivo o morto. Berlusconi un sottosegretario in più per ogni ministero, attacco ai PM di Napoli, ci chiudono le discariche e porterei i rifiuti in procura. Fini assurda l'idea di una commissione d'inchiesta sui PM, nessuno può sottrarsi alla legge, Bersani un voto per cambiare l'agenda del paese. Il Giro d'Italia rende omaggio al ciclista belga morto dopo una caduta, oggi silenzio e dolore, i suoi compagni abbracciati insieme al traguardo. A Roma, Italia e la sanità mettono in ginocchio le strutture di pronto soccorso, proteste di medici e pazienti, l'inchiesta del TG3. Per 8 miliardi e mezzo di dollari alla Microsoft di Bill Gates, Skype, il servizio di telefonia online più diffuso al mondo. La profezia di un sisma domani a Roma trova credulone, c'è chi va in ferie e lascia la città e per paura si svuota la Chinatown della capitale.
Beh, certo, Berlusconi ne sta dicendo di tutti i colori a Crotone, sì, però
ha preso troppo sole secondo me oggi.
No, no, farei risentire però quello che ha detto Bossi ieri. Abbiamo quasi in mano il paese, perché questo quasi è da analizzare, quasi in mano.
Manca poco, adesso loro hanno intenzione di andare sotto l'Emilia Romagna, di sfondare.
Quasi in mano il paese, Bossi.
Diciamo la verità, la Lega ha quasi in mano il paese. Berlusconi sì, può fare, però deve pigliare l'accordo con la Lega, se no.
A me piace però questa sincerità, perché questa golden share è reale.
E c'è, sì.
E poi un complimento a Fini, sai?
Cosa gli ha detto?
Sentiamo.
È uno stronzo come te, però.
Che linguaggio ormai, che linguaggio.
Bene, abbiamo straquadagno con la P2 della magistratura.
Ecco un'altra sciocchezza, via, forza con la vostra sciocchezza.
La nostra convinzione è che si sia formato nel tempo un contropotere illegittimo fatto di una rete nascosta, una sorta di P2 della magistratura che si è organizzata per sovvertire il potere politico.
La P2 della magistratura.
Bene, altra sciocchezza, avanti un altro. Forza!
Questa è un po' più seria però. No, anzi, non è una sciocchezza, sì, è una frase. Si fa fatica ogni tanto a trovare delle persone di centrosinistra che dicono delle frasi anche divertenti, no?
No, sono più misurati, diciamo, nelle sì. loro sortite.
Bersani, il segretario del Partito Democratico, dice: candidato del centrosinistra, io ci sono.
Sarà lei il candidato premier del centrosinistra?
Ma io ci sono, da statuto e anche personalmente. Ma siccome noi parliamo di un progetto e parliamo di una convergenza di forze, naturalmente ci sono, ma voglio discutere con gli altri. Quel che mi interessa è una nuova soluzione di governo. Io non metto me stesso davanti a questo.
Beh.
Forte, dice, da statuto ci sono.
Fini. Berlusconi non sarà mai presidente della Repubblica. Fini, adesso arriva, non vi preoccupate. Se siete ansiosi di sentire la voce di Gianfranco Fini,
sono tutti lì attaccati,
verrete
alla radio.
Fini.
Sa perché sono convinto che non sarà mai il Presidente della Repubblica?
Ah, ecco,
perché
sì.
Nel prossimo Parlamento, perché non controllerà la maggioranza del prossimo Parlamento. Qualsiasi cosa si possa inventare, leggi elettorali, disponibili, responsabili che lo supportano. Guarda, io non credo di sbagliarmi, poi per carità, mi sono giocato tutto in questa mia convinzione.
Però c'è un'altra cosa, me l'ero dimenticata.
Scilipoti?
No, la Loggia.
Ah, la Loggia, sì.
La Loggia è ancora ministro, che è?
Ex ministro.
Ex ministro, sì, è vero. Non mi ricordo più ormai.
Ma neanche lui probabilmente si ricorda.
La Loggia, sì, Enrico La Loggia, era ministro degli affari regionali.
Degli affari regionali, cioè sì, il siciliano La Loggia. Chi ha detto La Loggia?
Pisapia voleva rifondare il comunismo. Secondo lui è come rifondare il nazismo, perché a un certo punto Berlusconi in una dei suoi comizi a Milano ha detto: come potete fidarvi di uno che vuole rifondare, sì, che nel 98 voleva rifondare il comunismo, perché ha aderito alla rifondazione, sì, comunista.
Era un indipendente di rifondazione.
Secondo la Loggia rifondare il comunismo è come rifondare il nazismo, no, cioè va bene comunismo, nazismo, per carità, però rifondazione comunista non era proprio la stessa cosa di rifondazione nazista.
Ma io dico la Loggia. La Loggia era stato in silenzio per così tanto tempo, improvvisamente è ritornato, cioè perché bisogna farlo risentire la forza? È stato in silenzio per 2 anni, non sapevamo nulla di la Loggia e improvvisamente torna
rifondare il nazismo
con una nuova sciocchezza.
Sentiamo.
Per quello che riguarda Pisapia non ho nessuna difficoltà a riconoscere la sua, come dire, indole garantista, ma però ricordato che sino a qualche anno fa voleva rifondare il Partito Comunista, cioè uno un po', come dire, fuori dalla storia. È come se si presentasse uno qui oggi per dire rifondiamo il nazismo.
Vabbè, poi ci possiamo mettere a discutere comunismo, nazismo, a parte che la loggia, lo dice la loggia.
Sì, insomma, appunto, è la loggia.
Sì, cioè, d'accordo, però è comunque un esponente del PDL.
Sì, cioè, tutto benissimo.
Cioè, rifondazione comunista, quella che era rifondazione comunista, sì, secondo la loggia, sì, è rifondazione nazista.
Sì, adesso io non mi metterei qui a discutere delle dichiarazioni di la loggia.
No.
Però
no,
comunque si può fare tutto, eh.
Va bene, Lorenzo da Pescara, buonasera, 800 24 00 24. Prego, Lorenzo.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
La chiamavo per intervenire sulla frase della Santanchè, che diversamente dagli altri ascoltatori a me trova pienamente d'accordo.
Cioè, lei è d'accordo quando la Santanchè dice che la Boccassini è una metastasi?
Esatto, ma non solo.
Cioè, in che senso, anche... scusi, perché non vorrei evocare troppe metafore mediche, però sto per chiamare qualcuno.
Sì, chiamiamo subito l'ambulanza per portarla via.
Ci mancherebbe. Io sono convinto che, insomma, finalmente una persona si sia degnata di dire le cose come vengono dalla pancia e come stanno nella realtà dei fatti.
Perché, guardi, che prima di telefonare alle trasmissioni, sì, bisogna smettere di bere, però, perché
sono astemio.
Perché sul cancro non si scherza. Sul cancro non si può scherzare. Come quando Berlusconi.
Non ho detto di condividere la metafora, ho detto di essere d'accordo con quello che ha detto quando determinati magistrati si permettono di bloccare un paese da decenni su inchieste assolutamente assurde fatte su una persona.
Allora Lorenzo, io il sottoscritto è stato molto critico in diverse sedi nei confronti di questa inchiesta, dell'ultima inchiesta della dottoressa Boccassini nei confronti di Berlusconi. Penso che la dottoressa Boccassini abbia una fissazione con Berlusconi, penso che alcuni magistrati vogliano incastrare Berlusconi. Lo dico e non mi spavento a dirlo, vado un po' controcorrente da questo punto di vista, però fare questo tipo di critica e sostenere, dire che la Boccassini è una metastasi, potrà essere una cosa sicuramente non so come definirla, un paragone, quello che vogliamo, possiamo utilizzare tutti i termini che vogliamo, però
immagine colossale.
Però detto questo, non, perché metastasi?
Perché guardi, il discorso è questo. Se noi siamo bloccati da decenni su delle inchieste, non solo questa ma anche quelle precedenti, completamente ridicole su una persona, mentre la Boccassini con tutti gli altri magistrati, non solo quelli di Milano, sono messi lì per noi, per salvaguardare i nostri diritti e per salvaguardare l'incolumità pubblica se ci sono dei pericoli così eclatanti. Allora adesso c'è da spiegare un paradosso.
Cioè lei dice una degenerazione della giustizia. Qual era la frase esatta? Poi la metastasi della giustizia. Cosa è metastasi?
Ma c'è da spiegare comunque un paradosso. Come mai questa magistratura così efficiente, che pochi giorni fa è stata elogiata anche dal capo dello Stato, quali eroi che difendono la nostra democrazia, mentre ci si dimentica delle vittime di questi eroi?
Vabbè, allora...
È un po' l'inverso del ciclismo. Sono tutti dei dopati, però dopo, quando succede l'incidente...
Vabbè, adesso il ciclismo non c'entra niente.
No, è un paradosso, infatti dicevo...
Sì. Vabbè, ma insomma, dove vuole arrivare lei? Cioè, torniamo alla questione della metastasi.
Com'è possibile che questa magistratura milanese così efficiente, però negli anni precedenti sia stata totalmente assente e deficitaria, in quanto ha permesso a una persona di creare un'organizzazione mafiosa, un'organizzazione corruttela, diffusa? Che cosa dico? Mi dica
ma
lei.
Di chi parla?
Di che cosa stiamo parlando in questo senso? Vi faccio finire la frase e poi...
Non ho capito nulla,
ma lei sa che la Boccassini è la stessa che indaga a Milano sull'Andrangheta? È la stessa che viene elogiata perché fa le inchieste sull'Andrangheta?
Con quali risultati?
Vada a vedere le operazioni che sono state fatte.
Senta, qui però non c'è...
E non beva, che fa male, non beva.
No, torno a ripetere che sono astemio.
Non sembrerebbe.
No, però calma. Lorenzo, scusi, adesso qui non stiamo facendo lo score, non stiamo dando lo score della Procura di Milano o dei pubblici ministeri di Milano. Stiamo discutendo sulla frase pronunciata dalla Boccassini, punto. Non ci mettiamo a fare la classifica, quello più bravo, quello meno bravo, quello è indagato, quell'altro non è indagato. Come al solito ci sono delle sacche di... di inefficienza in tutte le procure italiane e in tutti gli uffici. Stiamo parlando della frase del sottosegretario Santanchè, metastasi, solo di quello stiamo parlando e la ringrazio. Lei ha detto quello che doveva dire. Vincenzo da Verona. Vincenzo? Non mi sente. Fabrizio da Pavia. Fabrizio?
Pronto?
Dica.
Buongiorno, cioè buonasera. Cristiani, è un piacere parlare con lei. Allora, sì. Noi dobbiamo uccidere Berlusconi.
Vabbè,
scusi
che detto,
no,
dice,
no,
scusi.
Quattro parole. Noi dobbiamo uccidere Berlusconi.
Vabbè, lei ha bevuto.
Sì, anche questo.
No, ma qual è
andiamo avanti.
Cosa sta dicendo?
Sì.
No, se può andare avanti. Quattro parole. Dobbiamo.
Sì, bisogna uccidere Berlusconi.
Va bene,
lei è pazzo.
È pazzo.
Se vuole divertirsi è chiamando, impazzito. Facendo il pazzo, va bene lo stesso.
La serata in cui sono impazziti i radioascoltatori.
Va bene, Fabrizio. Dunque, lei quello che vuole dire è bisogna.
Faccia bravo.
Sì.
Faccio parlare un attimino, no?
Sì.
Non mette sempre il piede in testa le persone. Lei.
No, ma lei è pazzo, cioè non è diverso.
È pazzo.
Sono io
pazzo. Vabbè. È un pazzo furioso.
Va bene, d'accordo, Fabrizio.
E allora bisogna uscire.
A risentirci.
Perché lei è un corrotto.
Corrottissimo.
Sì, lei.
Peccato che ho la borsa. Fabrizio, peccato che ho la borsa. Peccato che ho la borsa da mandare, altrimenti duellerei volentieri con lei, anche se poi non c'è molto da duellare in questo caso perché
il signore perché è un po' disturbato, mi pare. Però con rispetto,
detto col massimo rispetto. Borsa, ci sentiamo tra un attimo. Va bene, riprendiamo
da Torino
800240024 in diretta con la Zanzara. Che dobbiamo far ascoltare? Qualcos'altro di oggi? No, mi sembra abbastanza.
Ci abbiamo,
no?
Forse questo Berlusconi.
Io voglio sentire assolutamente Berlusconi da Crotone la frase quando dice che i leader di sinistra si lavano poco.
Colpo di sole.
Quando arriverà Fassino, lo voglio odorare un po'.
Sì, come odorare?
Lo voglio odorare un po'.
Ah, vuoi sentire se
puzza oppure no?
Che è una cosa pazzesca sto Berlusconi ormai, eh?
Maurizio da Grosseto, buonasera.
Chi è Maurizio?
È un signore da Grosseto,
l'ha chiamato. Grosseto è una bella città, nella Maremma toscana.
Buonasera. Grosseto è proprio bellissima, non è?
Beh,
Grosseto,
bella la Maremma,
proprio
però.
Grosseto, i dintorni sì.
La Maremma?
No, si è offeso Maurizio, no?
No, assolutamente, anche perché non sono grossetano, sono un napoletano.
Beh, si
trapiantato.
Quindi... Diciamo che si sente.
Come?
Si sente.
Ora sì, la sento, sì, certo.
No, si sente che non è grossetano. Vabbè, andiamo avanti.
Senta, io volevo intervenire in merito alle sue frasi di apertura circa le dichiarazioni di Berlusconi fatte a Napoli e sul annoso, grosso problema dell'immondizia che purtroppo a Napoli più che un'emergenza è diventata ordinaria disamministrazione dell'amministrazione.
E allora?
Di sinistra. Volevo dire che praticamente al di là della coloritura, del fraseggio di Berlusconi dice delle cose che sono comunque molto, molto, molto serie, molto importanti, cioè laddove c'è un'amministrazione che ha bisogno dello Stato, dei militari per portare via l'immondizia, credo che bisogna che la gente che li ha votati e li ha messi là si faccia un po' di autocritica e pensi bene a che cosa votare alle prossime elezioni.
Va bene, ma non è questo il punto principale del discorso di Berlusconi, dei discorsi che poi si accavallano negli ultimi giorni, come peraltro è normale in campagna elettorale. Maurizio, non ho capito dove vuole arrivare lei, francamente.
Io dicevo che al di là del fraseggio che può sembrare colorito quando lei parla anche che Berlusconi dice che quelle della sinistra puzzano, è chiaro che come tutte le parole, come tutte le cose, non è che devono essere prese alla lettera secondo quello che
no.
Lui dice.
Come dovrebbero essere prese?
Dietro all'aver detto che per esempio i magistrati bloccano le discariche, al di là del fatto che è vero, perché chissà come mai le vanno a bloccare proprio ora che ci sono le elezioni, vorrei capire negli ultimi 6, 8 mesi, 10 mesi o un anno perché l'amministrazione di sinistra di Napoli non ha provveduto all'ordinaria.
No, ma siamo d'accordo, poi possiamo fare tutte le critiche, cioè se Berlusconi avesse detto l'amministrazione di sinistra è colpevole della situazione della spazzatura a Napoli, ci può essere anche del vero, nessuno lo nega che l'amministrazione di sinistra del passato abbiano influito sulla situazione attuale della spazzatura a Napoli. La frase è questa: i PM hanno chiuso le discariche. recapiterei la spazzatura in procura. Ora, ci può essere stato in alcuni casi una solerzia particolare di alcune procure nel chiudere discariche, peraltro vengono chiuse perché evidentemente vanno contro...
Stanno già sovraffollati, no? Sì, vanno, insomma, contro le cose ambientali.
Le norme, no? Ambientali, eccetera, eccetera. Però è evidente che la responsabilità principale non è che sia dei PM che chiudono le discariche, ma dell'organizzazione generale della questione dello smaltimento dei rifiuti a Napoli. Bene, grazie, andiamo ancora a Savona. Severino, buonasera.
Buonasera, premesso che io sono stato per decenni un elettore della sinistra, però sono molto deluso perché ormai la sinistra, soprattutto il PD, ne fa un anti-berlusconismo punto e basta, invece di prepararsi come in tutte le democrazie ad un'alternativa con dei programmi. Però volevo riferirmi specificatamente a quanto diceva Stracquadanio e anche in parte a quello che diceva la Santanchè. Chissà come mai nessuno si ricorda che Togliatti nel primo dopoguerra, quando era ministro degli interni e comunque comandava il Partito Comunista Italiano, che allora era ortodosso, visto anche la sua provenienza dall'Unione Sovietica durante il ventennio, disse: ragazzi, compagni, dobbiamo allevare dei giovani magistrati, perché il terzo potere è l'unico, quello che ci darà la possibilità di portare il comunismo in Italia.
Tanto non era gli interni, ma era la giustizia.
Parenzo, scusi,
Sì, studi un po', era la giustizia, Togliatti, non agli interni.
Sì, giusto, hai ragione.
Cominciamo a ripassare un po' il manuale.
Maestro, perché dobbiamo andare a Togliatti? Mi scusi, perché dobbiamo annoiare le persone andando a Togliatti? Severino, non ho capito. Ma quali conti?
Quelli che sono nati a cavallo degli anni 40 e 50 oggi sono ai vertici della magistratura. Hanno i compagni comunisti allevato il terzo potere. Quindi un discorso.
Sì, Severino, guardi, che ci possano essere dei magistrati che la pensano in un certo modo. Questo è accertato, da mille inchieste giornalistiche e non solo giornalistiche. Magistratura democratica, un certo modo di intendere la professione molto battagliero. Lo sappiamo, ma. Questo per dire cosa, Severino? Che ci sono dei magistrati che facendo il loro mestiere fanno politica? Sì, è vero, io secondo me è così. Allora?
È così.
Beh, allora certi magistrati fanno, come esercitando il loro mestiere, fanno anche politica. O comunque fanno anche politica, fanno battaglia politica. Ma chi l'ha detto che lo giustifica? È una vita che lo dico, è una vita che... Ma è una vita che lo dico io, allora?
Sì, siamo d'accordo io e lei. Io volevo sapere, Parenzo, cosa ne
pensa. Ma adesso magari qualche magistrato di sinistra c'è, ma la magistratura poi è formata, come lei sa, da magistratura inquirente e magistratura giudicante, no? Quindi, voglio dire, bisogna anche ragionare nei sistemi, nelle cose. Non è che adesso i magistrati sono tutti di sinistra. La magistratura è formata da diverse componenti, giudicante e inquirente.
Vabbè,
e
ognuno ha l'ascoltatore non è che voleva fare una dissertazione sul modo in cui è organizzata la magistratura. Parlava di alcuni magistrati che hanno in odio Berlusconi, diciamo la verità.
Facciamo la lista dei PM cosiddetti in area centrodestra? Vogliamo fare dei nomi di persone?
No, ma il punto non è questo. Allora, l'ascoltatore cos'è? Vuol dire che ci sono alcuni magistrati che hanno nel mirino Berlusconi da 20 anni.
Vabbè, ci voleva questo qui per saperlo.
No, no, lo vuole ribadire. Faglielo ribadire.
Da Savona. Ci voleva Severino da Savona per saperlo.
Intanto c'è... grazie Severino. Intanto c'è una persona che conosci.
Sì, chi è?
Che è l'imam della moschea di Segrate.
Prova a pronunciare il nome.
Ali Abu Shuaima.
Emiro,
buonasera.
Emiro, buonasera. Ciao,
buonasera, come sta?
Come sta, maestro?
Siete amici anche?
Bene, adesso bene. Amici.
Lei è amico del signor Parenzo?
Abbastanza.
Cioè, vi conoscete, insomma?
Sì,
non lo sapevo.
Abbiamo avuto insieme, diciamo, tante trasmissioni.
L'hai ospitato nelle due versioni.
È venuto molto spesso il signor Schwein, il moderato e liberale Schwein,
per fare molto casino, naturalmente.
Sì,
per fare
casino. Anche da me ha fatto un bel po' di casino, più di una volta con la signora Santanchè, come no?
Senta, signor Schwein,
lei ha detto una fesseria colossale. No.
Ieri lei ha detto una cosa abbastanza grossa. Lui dice, il signor Parenzo dice una fesseria colossale. Ci può ripetere esattamente la frase, però senza cambiarla qui, senza moderarla, perché non è che siamo fessi noi qua. Cioè, allora, lei ha detto che... Se non mi sbaglio, che un musulmano non può votare per un omosessuale, così?
Prima di tutto voglio dirla, o parla gentilmente con me o non parlo.
No, ma quello, scusi,
conosco la sua trasmissione, che è una trasmissione che può dire tutto.
Certo.
Io sono imam e poi musulmano e ritengo rispetto come io le rispetto.
Ma io sono rispettosissimo.
Quindi non fa le battute che non vanno per...
No, ma io non faccio nessuna battuta, signor Schleima.
Schleima contro Cruciani.
No, ma io non ho fatto nessuna battuta per adesso, perché poi non è che lei mi può impedire di fare battute.
Ho detto
semplicemente...
No, io ho detto
può che... fare battute, ma non senza rispetto.
No, ma io non massimo rispetto per tutti.
Per le persone, per le idee magari si può.
E se uno dice una cosa su cui non sono d'accordo, dico che non sono d'accordo. Penso
si può,
che,
no?
Penso
d'accordo che una cosa, ma a descriverla come il suo solito, no.
No, scusi, innanzitutto è stato Parenzo che ha detto che è una fesseria. Scusi un attimo.
È una fesseria, perché se è per lei fesseria, e allora niente da fare, non parla con me e basta.
No, ma
va bene, sentiamo.
È Parenzo
che
l'ha detto.
Io chiedo scusa.
Ha sbagliato Parenzo, perché prima di sentire la frase originale dalla sua voce, anche se l'abbiamo letta, ha già detto che è una fesseria. Allora facciamo finta che noi questa frase che lei ha detto non la conosciamo e non la sappiamo. Allora lei, davanti ai suoi fedeli, poi c'è un'altra versione, cosa ha detto esattamente sui Sinistra, Ecologia e Libertà, su Pisapia e su Vendola? Cosa ha detto?
Vede, io ho prestato la sala del mio centro per una riunione delle donne musulmane in Italia.
E vabbè, d'accordo.
All'improvviso, senza dirmi niente, sono venuti anche a parlare di, diciamo, di elezioni elettorali, eccetera. Che a questo mi ha fatto
fastidio. Ma chi è venuto?
Perché una moschea, cioè non si parla di questo, e si parla di questo prima si prende il permesso. Questa è una
no, ma ho capito, ma è lei che ha parlato, scusi un attimo. Cioè,
no, non
è che...
sono io che ha parlato, prima di tutto hanno parlato il candidato di questa lista che io non lo conoscevo.
Ah, Piccardo, sì. Che è il figlio dell'islamico Hamza Piccardo.
Sì. Questa è una cosa. Seconda cosa, quando ha parlato di questo, io ho detto una cosa che le ripeto, che le credo, eccetera, che magari lei come laico non le crede, eccetera. Ho detto, quando uno deve votare, capisco che tanti di nostri votano magari a sinistra, e questo io non entro al contrario, però dentro la sinistra ci sono diversi correnti,
non c'è dubbio.
E quindi il musulmano, anche se vuole votare questa, diciamo, questo partito, questo sindaco di sinistra, ma sceglie anche il corrente che va secondo la sua etica. È quello che ho detto e basta, non ho detto né nomi, né detto di non votare questo o l'altro, ho detto che il musulmano anche nella stessa lista o nel stesso così vota la persona che va secondo sua etica. Poi
no, però, mi scusi un attimo.
Eccetera, non c'entro io niente di questo.
No, scusi un attimo, però c'è un altro aspetto. Qui ci sono dei virgolettati che sono apparsi su tutti i giornali, no? Non è che le persone se le sono inventate queste cose, queste frasi. La condotta omosessuale del leader di Sinistra e Libertà non è compatibile con l'etica musulmana.
Non ho
per
detto
questo...
queste frasi assolutamente.
Dunque sono tutte inventate, queste cose virgolettate non esistono.
Io ho detto questa frase che l'ho detto, è punto e basta. Poi l'interpretazione che loro sanno che l'omosessualità nell'Islam non entra nell'etica, eccetera, quello, diciamo, il discorso loro.
No, scusi un attimo, però è
il
come se...
Il discorso, quello che il musulmano sceglie, e questa è libertà a tutti. Come lei può dire... di non votare comunista o Berlusconi o non lo so chi, io come musulmano dico che il musulmano deve scegliere, deve avere referenze nel suo voto, perché è una testimonianza, una scelta, di chi è, di scegliere la persona che va secondo la sua etica e basta.
Scusi un attimo, però qui diversi giornali riportano che sabato lei in una riunione tra leader e fedeli islamici,
ma è quello che ho raccontato,
ha detto che la condotta omosessuale del leader di Sinistra e Libertà Vendola non è conforme all'etica musulmana.
Beh,
ha fatto un riferimento preciso. Allora, lei smentisce
di persone, io.
Lei smentisce tutto. Comunque i candidati omosessuali lei li voterebbe?
Io non ho parlato di persone, perché non è il mio stile di parlare. Davide mi conosce comunque.
Sì, diciamo che magari i giornali, come dire, hanno interpretato
questo, che l'omosessualità entra anche, che è contraria alla etica islamica.
E dunque lei un candidato omosessuale non lo voterebbe?
io Pronto? Voto quello che voglio.
No, ho capito, no, da islamico,
cioè,
da islamico.
Il voto segreto lo voto quello che voglio.
Sì, vabbè, d'accordo, adesso non ci nasconda
la lezione. Senz'altro
io voto e quello che secondo la mia etica islamica corrisponde.
Ok, d'accordo. E dunque, secondo, adesso per capire, lei ha un musulmano di Milano che vota a Milano a queste elezioni. C'è qualche problema se questa persona qua vuole votare Pisapia o Vendola, che ne so, cioè se Sinistra Ecologia e Libertà, che il cui segretario, il cui presidente è un omosessuale?
Fa quello che vuole.
Però?
Però niente, io dico che il musulmano non deve votare uno che non va secondo l'etica islamica.
E quell'etica islamica
poi,
cosa dice?
Ognuno...
Ecco, se uno, ma se c'è, d'accordo, secondo l'etica islamica l'omosessualità è un problema, per usare un eufemismo, insomma, no? O sbaglio?
L'omosessualità è una delle cose che è proibita nell'Islam.
Benissimo, e allora, quindi... dunque, secondo lei, votare per un partito che ha come presidente un omosessuale è una cosa che va contro l'Islam, giusto?
Contro l'Islam, ognuno, io lo dico.
Ma l'ha detto lei, scegliere. Amico mio, ma l'ha detto lei.
L'ha detto, cioè non è che non l'ha detto. Cioè,
Ma perché deve farmi dire cose che io, chi capisce, capisce, chi non capisce,
lo so, ma
sta a fare i giochetti, fa i giochetti.
Fa la melina con noi, fa la muina con noi.
No, io non faccio nessuna melina.
Arriva l'imam.
Se lo sciuai, ma non è che ci può, non è che ci può coglionare a noi.
Il stile è questo.
No, ho capito, però non è che ci può coglionare, cioè lì i giornali hanno riportato qualcosa che lei ha detto, diciamo, in una situazione che magari non era proprio pubblica.
Io ho detto quello che ho detto, si vuole appunto accettarlo, va bene, si
no,
vuole
ma l'accetto,
interpretarlo, interpreta che a me non frega niente.
Noi discutiamo di tutto ciò che viene detto, io sottolineo che il signor Shuaima, l'imam emiro della moschea...
Emiro, perché emiro?
È un emiro, perché poi togli...
Vabbè, no,
vero che è un emiro lei o no? Emiro?
Sarò re domani.
No, re, emiro veramente. La pensa un po' come Buttiglione e come molti cattolici. Non è che c'è nulla di...
Vabbè, adesso non esagerare.
La pensa come molti cattolici. Che... Anche per la dottrina della Chiesa, i musulmani sono fuori dalla Chiesa. Lui e Shuaima dice la stessa cosa, cioè che un omosessuale non è compatibile.
Scusi,
con
se lei vede...
Questo ha detto.
Se lei vede due uomini o due donne che si baciano per strada, si scandalizza lei, Shuaima?
Io sì.
È l'Occidente, amico mio, però, questo è l'Occidente...
Ragione, ma io mi scandalizzo come persona.
Poi... Nel suo mondo ideale cosa farebbe lei a queste persone?
Come?
Nel suo mondo ideale.
A due uomini che si baciano, che farebbe Shuaima?
Cioè farebbe intervenire la forza pubblica?
Io non sono nemmeno politico, nemmeno voglio entrare nella politica per questo.
In un paese musulmano, due persone che si baciano per strada, che succede?
Vada a chiedere a chi vive nel mondo islamico.
Beh, me lo dica lei, io non sono...
Io vivo in Italia, c'è libertà per fare il che piace e che non piace, quindi...
Meno male, no, che c'è questa libertà, o sbaglio?
Ma per lei, meno male, io dico le cose...
Per lei nemmeno.
Possiamo anche criticarle, le cose positive dobbiamo alloggiarle.
Dobbiamo?
Dobbiamo?
Dobbiamo essere contenti se ci sono cose positive.
Le
se
cose
ci
negative?
Sono cose negative, dobbiamo criticarli. Questa è anche la democrazia, no?
Ah, beh, certo, no, non c'è dubbio. Che democrazia che c'è qua, però, in altri paesi non c'è. Però così, tanto per chiarire.
Da altre parti, diciamo.
Altre parti non c'è. Comunque, vabbè, in ogni caso...
Da altre parti, grazie a voi, che non c'è.
Grazie a noi,
grazie
che
a noi,
scusa.
Chi?
L'Occidente in generale.
Ah, grazie, è l'Occidente che non che
è l'Occidente cattivo
che impedisce la democrazia. Però poi bisogna intendersi sulla parola democrazia. Comunque i musulmani di Milano possono votare chi vogliono, naturalmente, questa è la conclusione. Devono stare attenti a qualche particolare, mi sembra di capire, no, dalle sue dichiarazioni. Cioè, se c'è un candidato o un leader omosessuale, lì c'è un punto critico, sbaglio?
Devono scegliere quello che va con l'etica islamica.
Ma è difficile, sa, trovare qualcuno che va con l'etica islamica.
Comunque
in Italia.
Comunque i musulmani le capiscono queste parole. Se non le capiscono, peggio per loro.
Vabbè, certo.
Saluti in arabo i nostri radioascoltatori.
Davide, deve fare il bravo.
Un saluto
ecumenico.
Posso mettere da Crociani.
Ma come sono io?
Stai attento.
Imam, mi faccia questo regalo. Saluti in arabo la zanzara.
No, che non si capisce niente.
Sì, no, saluti in arabo la zanzara.
Dica viva la zanzara
viva
in arabo.
La zanzara in arabo.
Tu devi essere un leader nella tua trasmissione, non una codina di qualcuno.
Ma che no, ma dica per la
si sta bacchettando. Dica viva la zanzara.
Dica viva la zanzara in arabo. Lo faccia per me, Shuaima.
No, la zanzara bisogna, diciamo, schiacciarla.
Educarla, che bello.
Fatua di Shuaima.
La fatua di Shuaima sulla zanzara.
Lo dica in arabo, la prego.
Viva la zanzara.
Viva
oppure,
la zanzara
oppure
arabo.
Dica schiacciamo la
schiacciamo
zanzara,
la zanzara in,
arabo.
In arabo.
La zanzara vera, quando...
Come ma si dica, dice zanzara in arabo?
Dica.
Come si dice? Veloce che dobbiamo chiudere.
E cosa vuoi?
In arabo.
La zanzara.
Come si dice la zanzara in arabo?
La zanzara dubane.
Dubane. E schiacciamola?
Schiacciamola quando fa fastidio al naso.
Lo dica in arabo! Lo dica in arabo, te bene?
Lascia perdere. Lascia perdere,
ce l'abbiamo.
Pubblicità.
A tra poco. Ai, 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 ai,
ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Siamo qui di nuovo in diretta con la zanzara 800240024 alle 8 in punto. Fra poco faremo sentire la 7. Che dici questa sera?
Sì, i titoli del direttore Mentana. Sempre buoni quei titoli,
se ci va, se ci va. Luca da Treviso, buonasera.
Bonsoir, salam aleikum, fushi la zanzara. Glielo dico io, saluto in arabo.
Ripeta un po', amico mio.
Allo salam aleikum, fushi la zanzara.
Che io significa?
Ho salutato tutti nel messaggio musulmano.
Ma che significa questa cosa della zanzara?
Un saluto, come dire, buonasera a tutti agli ospiti della zanzara.
Bellissimo.
Bene.
Cruciani in arabo come si dice? Cruciani?
No, ma non esiste Cruciani in arabo, è un cognome.
No, il Cruciani.
Vabbè, Luca, adesso che sta dicendo? La sua fidanzata marocchina come si dice Cruciani in arabo?
Sono sposatissimo e anche due figli.
Vabbè, insomma, adesso non volevo...
Stato di famiglia.
No, lo dico così per ricollegarmi alla telefonata precedente.
Sì.
Perché capisco che sicuramente le problematiche del signore, perché è un imam, non si può sicuramente... Sicuramente non si potrà sbilanciare e poi...
Vabbè, allora, Luca...
Io avevo chiamato per la Santa Chè fondamentalmente, perché sarebbe interessante capire quello che ha detto, già se l'ha detto come dal punto di vista politico o se l'ha detto dal punto di vista privato, cioè se è un messaggio privato così forte o se è un messaggio politico. Perché
che significa, scusi, messaggio privato, messaggio politico? Io non ho capito.
Secondo me politicamente è più grave una frase del genere rispetto a... Se l'avesse
ma
detto
quale frase? Quella sulla metastasi?
Bravo, sulla metastasi.
No, ho capito, ma che si riferisca alla sfera privata della Boccassini mi sembra difficile, insomma. È evidente che è una sorta
privata,
di...
Non parlo della sua idea della Santa Chè. Cioè, è una frase, la ritengo molto grave, nonostante siamo un paese...
Vabbè, l'abbiamo già detto, però cerchiamo di andare oltre. Lei ci ha riferito una cosa che ci hanno detto già molti ascoltatori, che la frase della Santa Chè è particolarmente grave. Ora, è una metafora che riguarda, diciamo, una degenerazione della magistratura. Se uno avesse utilizzato, per esempio, una degenerazione della magistratura perché fa delle inchieste politiche, che è l'idea della Santa Chè, eccetera, eccetera, allora sarebbe stato diverso. L'utilizzazione della parola metastasi colpisce...
Perché è di cattivo gusto.
Punto.
Di cattivo gusto, esatto.
Bene. Luca, la ringrazio. Francesco da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, volevo dire due cose su Berlusconi. Secondo me, a parte la riforma appunto della giustizia, che ha la sola funzione di bloccare le inchieste sin dal 94, quando entra in politica, lo scopo suo era quello.
Va bene.
E a parte. Poi? No, vabbè, posso dire la mia opinione. E a parte poi l'unica altra vera riforma che l'unica che ha fatto forse riguardo quelle delle TV per favorire le proprie aziende, però in realtà Berlusconi tutto pensa tranne che a fare riforme, perché, e questo dimostra che gli ultimi 8 anni non ha fatto nulla praticamente, perché sostanzialmente creerebbe destabilizzerebbe il quadro politico e sociale. Di conseguenza è tutto quello che lui proprio non vuole, la destabilizzazione, perché lui ha bisogno di portare in fondo, salvare la pellaccia dei processi e favorire in qualche modo le proprie aziende con delle leggi, con delle cose. Quindi lui tutto vuole tranne le riforme, perché le riforme comunque chiunque le faccia adesso, nel futuro, le faccia a sinistra, le faccia a destra, eccetera,
creeranno molto molto casino in Italia.
Bisogna vedere quale riforme, poi la parola riforme viene utilizzata spesso a sproposito, non si capisce mai cosa, come, quando.
Ma poi perché incontrerebbe la resistenza sia
me ne dica una, me ne dica una per esempio.
Ma non so, quello del mercato del lavoro, per esempio, quello dei sindacati incontrerebbe.
No, mercato del lavoro, il mercato del lavoro in Italia è organizzato come è organizzato, cioè...
Sì, ma se volessero meno... liberalizzare di più, per esempio la riforma di libertà di licenziamento, ma anche per esempio le privatizzazioni.
Ma quella non la vuole nessuno, non la vuole nessuno, la vogliono solo pochi liberali in Italia o poche persone
esatto,
in Italia.
Le liberalizzazioni stesse incontrerebbero molte resistenze perché ci sono delle situazioni di vantaggio esistenti.
Questo non solo Berlusconi però, cioè questo
sì,
un po'
sì,
tutto.
Ma sto dicendo però lui che aveva la maggioranza forte, una maggioranza bulgara diciamo, lui che poteva farle come maggioranza politica consistente non le ha fatte perché non le vuole fare, perché teme
no, fatto... Francesco, sì, non so se non le voglia fare o non abbia interesse a farlo, sì, si può darsi pure che non sia interessato perché evidentemente non vuole scontentare Berlusconi, uno che in genere accontenta,
non vuole scontentare una parte anche che lo vota.
Sì probabilmente vuole... così. La ringrazio Francesco, andiamo sempre a Roma, restiamo. Roberto, buonasera. Dica.
Senta, io seguo la sua trasmissione non da tanto tempo, però io dico francamente mi è antipatico proprio come è imposta la trasmissione. Lei è libero di fare quello che gli pare, però almeno si schieri e dica: io sono o di destra o sono un mercante che mi serve di
cosa sono,
scusa?
Un mercante. Sì. Mercanti sono altri, cioè i mercanti sono...
No, nel senso che lei con la sua trasmissione forse
da,
si fa
darmi mercanti.
No, senza che mi metti da sopra che vuole fare le tecniche che gli ha insegnato Berlusconi. Gli
le
dico...
tecniche che?
Parenzo, vede, ride perché lo capisce.
Rido
invece
perché...
di fare sempre... Lei si schieri, guardi, io sono di destra, voi siete di sinistra, io dico che sono comunista...
comunista con
grande comunista così
comunista
così comunista così
allora io me lo tengo perché tramite lui posso fare la questione.
Senta Roberto, non mi va di discutere di queste stupidaggini, ha capito? Allora se lei vuole discutere di queste stupidaggini può discutere da solo, discutere di queste stupidaggini, cioè dicendo io sono comunista, lei è di Berlusconi, dunque si deve schierare apertamente con Berlusconi, siccome sono fesserie, se vuole continuare a discuterne lo può fare tranquillamente in altre sedi con i suoi amici al bar o non so dove. Se vuole continuare a discutere, parliamo di un'altra cosa, se vuole, non le tolgo il microfono, però dica un'altra cosa, perché francamente non me ne frega niente.
Ah, adesso me ne frega niente, invece quando fa il sarcasmo sugli altri va bene.
Vabbè, allora...
Quando trova uno piuttosto di lei, come gira... Okay,
lei sarebbe piuttosto di me.
Certo, perché è facile avere una trasmissione che poi io alla sera andate a contare i soldi che sono entrati dalla pubblicità. Quanto
ma che
abbiamo fatto
ma che stai dicendo?
A dire stronzate e non affrontare mai il
vabbè,
problema.
Roberto,
come fa a difendere una persona come Berlusconi?
Va bene, Roberto, me ne sto andando.
Nel 2011 che ci fanno ridere tutta l'Europa.
Ma ne sto andando.
Arrivederci, Cruciani, ti impari
bene,
a fare
mestiere. Arrivederci. Benissimo, grazie.
Ma
ognuno
perché?
Si sfoga come vuole. Claudio da Bologna, buonasera.
Buonasera. Signor Cruciani, io oltre a seguirla tutte le sere a Radio 24, quando va ospite da Controcampo e...
Va bene Claudio, però andiamo al sodo qui, non è un referendum sul sottoscritto. Sì.
No, prego. Allora, le volevo dire questo, inerente al fatto che ieri Borghezio abbia detto che Napolitani, diciamo, ha fatto qualche riferimento un po' così razzista... Io sono dalla sua parte, dalla parte anche della Lega, con tutto che sono napoletano, dove avrebbe detto che Napoli puzza, i napoletani tra virgolette non sono buoni, io lo appoggio pienamente.
Va bene, lei è dalla parte di Borghezio, benissimo, in questa esternazione dalla parte di Borghezio, lo vado a dire ai suoi amici napoletani, non capisco cosa significa questa cosa qua, Napoli puzza, fa schifo, puzza di camorra, puzza di immondizia, mi sembra una cosa...
No, di camorra...
Ho capito,
vabbè,
ma
camorra,
è una...
Questo è un dato di fatto...
Sì, ok, ho capito, ma che ci facciamo di queste cose? Che ce ne facciamo di queste cose qui, di queste frasi qui? Che cosa ce ne facciamo? Ci giochiamo, ci divertiamo, per carità.
Però non sono frasi inventate, sono cose dette, vissute, cose vere, non inventate.
Va bene, Claudio, ho bisogno di mandare il telegiornale della 7.
Più poteri al Premier, meno al Colle, più sottosegretari. Sono le ultime proposte di Berlusconi che ne ha per tutti. Attacca la magistratura di Napoli, ci chiudono le discariche, porterà i rifiuti in procura. E dei leader della sinistra dice si lavano poco e sono pessimisti. L'autorità garante delle comunicazioni striglia i TG, limitare la presenza di Berlusconi e ordina un immediato riequilibrio tra maggioranza e opposizione in vista del voto amministrativo. Il Premier è anche capolista a Milano. Sanzione da 100.000 euro al più grande telegiornale della RAI per non aver osservato l'ordine e i richiami rivolti in precedenza. Ma è inevitabile parlare delle proposte che arrivano da Berlusconi, come quella della commissione d'inchiesta sulla giustizia, idea assurda secondo Fini. Sentiremo anche il giudizio di due opinionisti che la pensano in modo diverso, Maurizio Belpietro e Marco Travaglio. È cambiato il galateo della politica. Bossi indirizza una parolaccia a Fini che replica ironicamente: sono livelli di pensiero troppo elevati per un confronto. Ma è proprio quella parolaccia che usò il presidente della Camera durante un discorso sul razzismo di fronte agli studenti di una scuola romana. Il Puparo è l'autista di un generale dei carabinieri. In aula per il processo Mori, Massimo Ciancimino svela ai PM di Palermo chi è l'uomo che gli avrebbe passato documenti e manoscritti del padre. Il nome di De Gennaro, dice il figlio dell'ex sindaco, non l'ho aggiunto io sul pizzino. La NATO bombarda duramente Tripoli e poi dice non sappiamo se Gheddafi sia ancora vivo. Mancano immagini, notizie dirette del Rais dal 1 maggio, giorno in cui il figlio rimase vittima di un raid aereo.
Bene, bene, torniamo in diretta alle 8:11.
Eccoci.
800240024. Risentirei il Villari di ieri sera contro Borghezio, Villari napoletano,
il signor Villari,
come sì, l'ascoltatore di prima, sottosegretario ai beni culturali, lui medico,
ex PD, ricordiamolo anche ogni tanto, no? Ex PD, poi passato
ieri
alla maggioranza.
È stato nostro ospite alla Zanzara e insomma, con Borghezio ci vuole la neurodeliri.
Ma io non Borghezio lo prendo mai sul serio, non va preso sul serio Borghezio, perché sennò insomma, sennò avrebbe bisogno della neurodeliri, quindi insomma. Certo, quello è un delirio quello che dice, no?
Istintivamente lo picchierei.
Come vorrei rispondere? Se dessi luogo all'istinto, ma io sono una persona giudiziosa, dessi luogo all'istinto quasi quasi lo picchierei, ma visto che non si può fare, né gli posso rispondere per delirio, gli direi di venire a Napoli e di rendersi conto che le sue sono espressioni colorite, fuori luogo e bestialità.
Bestialità. Questo Villari ieri qui alla Zanzara.
Villari ex PD, ora passato.
Ora passato.
Perché lo ripeti sempre?
No, no, fai bene a ripeterlo. E ieri il nostro ospite è stato anche il candidato sindaco del centrosinistra, Merola. Signor Merola.
Performance strepitosa del signor Merola, eh.
Sì, per esempio.
A me è piaciuta quella sulle canne, francamente. Quella sulle canne era meravigliosa.
Fa più male il. Fanno più male le sigarette.
Le sigarette delle canne.
Sentiamo. Merola, candidato del centrosinistra, abituato alle gaffe.
Io mi preoccuperei non tanto di quel tipo di fumo, ma di cose ben più pesanti.
Ben più pesanti, cioè nel senso farsi uno spinello oggi non è una cosa grave.
Beh, secondo me no, io poi fumo, per cui sicuramente mi sto facendo più male col tabacco, di sicuro.
Mi sto facendo più male col tabacco?
Col tabacco.
Col tabacco.
Come dicono a Bologna.
Che con il fumo. E poi le gaffe sul calcio. Quanti punti ha il Bologna oggi? Senti, il Bologna quanti punti ha oggi in classifica?
Non lo so.
Ma come non lo sa? Ma, però, però scusi, però lei si deve preparare. Gli scudetti del Bologna. Per esempio, gli scudetti del Bologna, li sa quanti sono?
Uno, 64, quello lo ricordo a memoria perché c'era un casino in casa, sono casino.
Cioè uno solo. No, il numero di scudetti del Bologna non li sa.
Uno, la io ricordo quello del 64.
Lei ricorda solo altri, uno solo.
Esatto,
però sono
che ce ne siano altri.
Come non mi pare che ce ne siano altri? Sono 7. Una però l'ha indovinata, Dallara, con qualche tentennamento, che cos'è Dallara, chi è Dallara soprattutto? Renato Dallara, lei lo sa chi è?
Beh certo, è stato un grande del calcio bolognese, il nostro stadio è intitolato lui.
Quello, d'accordo, un grande del calcio che significa un grande del calcio bolognese?
Eh beh, come si dice, non l'allenatore, il presidente.
Il presidente. No, l'allenatore, il presidente.
Grande, allora, vero, la
si
grande.
È salvato.
Non sono un ipocrita, allora so.
Su Dallara. Vabbè, gli scudetti del Bologna. Non è che ci vuole molto.
Vogliamo crocifiggere Merola perché è importante che faccia le piste ciclabili, che renda la città vivibile.
Lia da Pordenone, buonasera, però qualche gaffi in meno non sarebbe.
Siamo d'accordo, però adesso insomma è tutto.
Lia da Pordenone, buonasera.
Buonasera.
Dica.
L'intervento dell'imam. Io sono rimasta un po' perplessa dal vostro atteggiamento, un tantino condiscendente.
Beh, insomma, condiscendente non mi pare, comunque, insomma. Cioè, negava quello che in realtà è stato riportato sui giornali, dice che non ha mai pronunciato la parola Vendola, non ha mai pronunciato la parola Pisapino, non ha mai detto i candidati di Sinistra Ecologia Libertà.
Ma lui non ha usato il tono che usa di solito con quelli che negano o con quelli che non ammettono o con quelli che svicolano un pochino.
Ma come?
Ma soprattutto mi ha colpito il fatto che a un certo punto lui ha detto che in certi paesi non c'è democrazia a causa dell'Occidente, ho capito bene?
Sì, per colpa nostra. Sì, ma cosa devo dire in questi casi? Cosa bisogna
dire? Ma approfondire un attimo questo concetto.
Ma che approfondire? Cosa devo approfondire, Lia? Cioè, ma cosa devo approfondire?
No,
ma non c'è niente da approfondire.
Per sentire in diretta questo modo di pensare che ci lascia tutti un po' così, o no?
Ma sono delle tali... Sì, ho capito, in questo caso è un discorso più complesso che riguarda la democrazia nei paesi arabi, è un altro discorso e lo lasciamo da parte. Ma quando uno dice che secondo l'Islam l'omosessualità è quello che sappiamo... E di conseguenza, secondo lui, non bisognerebbe votare, anche se non lo dice esplicitamente, un candidato omosessuale o un partito che ha come leader un omosessuale, è talmente una follia che si giudica da sola.
Sì, sì.
E inoltre le voglio dire che non ha nemmeno avuto il coraggio, secondo me, l'imam o l'emiro, come dice Parenzo, di dirle esplicitamente questa cosa, ma si è trincerato
dietro.
I musulmani, se vogliono capire, capiscono, come un po' i mafiosi, no? Adesso non voglio dare
ma ci manca solo questo adesso.
Se no riceviamo la fatwa definitiva. Però è un atteggiamento un po' omertoso.
Ha detto per l'Islam l'omosessualità non è compatibile con l'Islam.
Vabbè, abbiamo il traffico. Grazie signora Lia, tra poco. Siamo qui 8:19 800 24 00 24, questa è la Zanzara.
Eccoci.
Sempre in diretta da Torino, fra poco avremo ospite Piero Fassino, candidato del
centro-sinistra
a Torino, mentre se l'è data a gambe, ha preferito andare con
la signora
Brambilla, il principale candidato del centrodestra, sembra il principale sfidante di Fassino.
Sì, il signor Coppola.
Signor Coppola.
Dov'è il signor Coppola? È con la signora Brambilla.
Con la signora Brambilla.
Bau, bau, bau.
Adesso lo chiamiamo, L'audio di Berlusconi sui politici di sinistra che non si lavano, sentiamolo per la prima volta. La Zanzara.
I leader della sinistra, sempre incazzati. Io ho capito perché sono sempre incazzati, perché dovendo venire in Parlamento si devono fare la barba, allora sono costretti ad andare in bagno, non è che si lavino molto.
Ma non ho capito la battuta.
Ma non l'ho capito almeno io in realtà, perché... Il fatto che i leader di sinistra sono sempre incazzati è una cosa che Berlusconi ha detto un sacco di volte, no?
Sì,
sono sempre arrabbiati, non ridono mai, eccetera, eccetera. Però l'aggiunta del bagno, siccome
andare in bagno per farsi la barba.
Allora, chiediamo spiegazioni agli ascoltatori, magari qualcuno è riuscito a capire.
Interpretateci.
Siccome devono andare arrivano in Parlamento incazzati.
Sì.
Perché la mattina devono andare in bagno siccome però se fosse per loro non ci andrebbero in quanto sozzoni,
che gli piace stare essere
gli piace sporchi, essere sporchi, allora vanno in bagno arrabbiati e arrivano in Parlamento arrabbiati, a parte che la maggior parte delle cose vengono dette fuori dal Parlamento e non in Parlamento, ma comunque insomma, al di là di questo,
ma è una battuta ma riuscita, sembra,
non lo so, perché il passaggio è questo: uno si leader di sinistra,
cerchiamo di capire che succede, mi spieghi direttorissimo,
allora uno si alza, leader di sinistra
si alza la mattina,
per esempio anche Fassino che fra poco verrà,
tra poco qui glielo faremo risentire anche lui, magari lo può intervistare,
esatto,
anche
allora lui. Uno si alza la mattina,
sì,
no?
Sì.
Un po' trasandato con la barba,
l'eschimo magari, no?
No, l'eschimo che c'entra,
so.
Ormai no.
I jeans rotti,
no, vabbè, no. Si alza col pigiama, o se,
pigiama
oppure con la maglietta, eccetera, con le mutande un po' sporche,
sì, cioè, boxer, consunti,
boxer,
sì. Che non se li cambia da settimane,
i denti non lavati,
gialli,
dice, devo andare in Parlamento, devo andare in Parlamento, dunque mi devo lavare, che scocciatura, una cosa,
non mi lavo,
vado in bagno, mi devo lavare per forza, mi lavo poco,
no, perché secondo Berlusconi non si lava, perché si lava in Parlamento per
farsi la barba. Quando vanno in Parlamento devono andare in bagno a lavarsi, è là che si arrabbiano. Siccome devono andare in bagno, a quel punto in bagno si lavano, però.
Quindi il problema è lavarsi in bagno.
Il problema è, sono arrabbiati perché vanno in bagno a lavarsi. Vabbè. Dunque si incazzano perché devono andare in bagno a lavarsi. Questa, la mia interpretazione è questa, poi non lo so, cioè, magari ce ne sono altre interpretazioni. Comunque, Fabio da Modena, buonasera, magari ci dà la sua, Fabio. Fabio, ci dia la sua interpretazione di questa frase.
Salve, Fabio. No, io non sento male con il telefono. Comunque
sente male, ma Berlusconi non che so... dice che i leader di sinistra non si lavano, lei è d'accordo oppure no?
No, non sono d'accordo.
Non è d'accordo, benissimo, almeno no, questo.
Non sono d'accordo.
Va bene.
Non sono d'accordo neanche per quanto riguarda i gay, che voi dite che i gay o cosiddetti una volta si chiamavano froci, che cambia sì. Qualcosa. Ah. Tra gay e froci?
Beh, cambia che lei è un gran maleducato e anche
ma non ha detto niente per adesso.
Sì,
non ha detto
niente. No, io volevo dire solo, no, che questi personaggi che voi dite che sono come noi, come dice la canzone, mandate la canzone che è Cozzaloni, questi sono come
che
noi.
Cozzalone,
non mi sembra. Non mi sembra che sono come noi, in quanto io vivo sull'autostrada e vedo che anche voi ogni tanto vi spostate, sì. Cambiate città.
Sì,
ma
lei
non
si
mi
sente anche
mai,
dal linguaggio.
Allora?
È pronto?
Sì, no, allora,
non, vi capita, non vi capita mai di andare nei bagni, trovare questi personaggi equivoci?
No, veramente no, a me non risulta.
A scendere a qualunque compromesso pur di avere un rapporto.
No, ma veramente non mi veramente io non ho mai incontrato nessuno. Non ho mai incontrato nessuno e
no,
al contrario mi raccontano amiche.
I parcheggini dell'autostrada sono pieni di gay, per non dire come altre cose.
Ah no, questa è bella. Attenzione, noi stasera siamo in macchina.
Pure,
sì.
Stasera io e Cruciani siamo in macchina.
Rapporti. Pronto?
Sì,
mi è capitato di vedere anche dei rapporti con queste persone
sì.
Che io non riesco a capire come fanno persone mai viste e conosciute con un colpo d'occhio e avere un rapporto sessuale con questa gente qua. E io io mi vergogno pure di stringere la mano a certe persone.
Va bene, ma io non so di cosa sta parlando,
quindi,
francamente non so
sento,
di cosa sta parlando.
Quando sento che voi dite che sono come noi, non sono come... Questa è gente che ci ha bisogno di...
Sì.
Di un psicologo, di un psichiatra, qualcosa perché
sì.
non
lei no,
esiste.
Lei lei invece è tutto a posto, tutto in ordine, tutto regolare.
Ma scusi, se io ho un bambino di 12 anni, lo mando al bagno e mi vede queste cose, secondo
ma dove?
Secondo me,
ma dove? Quali bagni?
Ma dove vivete voi? Ma
cosa
uscite,
frequenta?
Uscite dai studi, uscite dagli uffici. Vedete
ma che mondo frequenta?
Gente che sta fuori i bagni tutto il giorno, i bagni dell'autogrill, stanno lì fuori a aspettare che tu vai a fangoccio d'acqua per guardarti. Te guardano,
ma chi l'ha detto?
Io posso pure ammettere due che si baciano. Che sono innamorati, facessero quello.
Vabbè. Fabio, però
siccome
siamo al delirio, per carità, questa è una trasmissione in cui ogni tanto qualcuno delira ed è giusto.
E lei è quello della giornata, diciamo. Oggi
diciamo che lei è uno di quelli, non è il solo, è uno di quelli della giornata. Diciamo. Cioè, secondo lei gli autogrill delle autostrade italiane sono infestate da gay che aspettano i bambini all'ingresso.
Vabbè,
ho capito.
Visione...
Siamo al delirio puro, però va benissimo il delirio in questa trasmissione, va bene. Basta sapere che è un delirio, però, perché di delirio si tratta. O sbaglio, Fabio?
Pronto?
Vabbè,
pronto?
Pronto?
Sì, pronto? Anche...
Allora, se io mando ipotesi mio figlio a un bagno e vedo che c'è un gay che lo sta prendendo in culo,
sì.
Ma lei è una cosa pazzesca.
Ma lei, Fabio, è malato di mente, ha bisogno di cure rapide. Cioè, mandiamo a
Stambulanza. Dove si trova?
Mandiamola stavolta.
Dov'è?
Dove si trova esattamente, Fabio?
Io adesso
no, ma in che zona si trova? Scusi,
si trova?
Un attimo, è importante.
Guardi che non c'è bisogno.
Ma come non c'è bisogno?
C'è bisogno urgentissimo.
In che zona si trova lei, Fabio? In che zona si trova? Scusi, in che zona si trova?
Sono a Bologna.
Ok, Bologna mi dia delle coordinate esatte, non è che possiamo mandare l'ambulanza così
Bologna,
a caso,
Casalecchio, autostrada Bivio Casalecchio.
Ecco, si fermi un attimo.
Si fermi io l'autogrill, va?
Ecco, vada un altro parcheggino pieno di gay, va? Costi
no,
un attimo.
No, io non mi ci fermo proprio. No,
per carità. Scusi, se le scappa.
Purtroppo ci sono dei colleghi colleghi che si fermano, purtroppo.
Scusi un attimo, Fabio, dei colleghi che significa dei colleghi, scusi?
Dei colleghi autotrasportatori che ci vanno, purtroppo.
Ah, ci vanno apposta, purtroppo, anche loro.
Sì, 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 sì.
Beh, certo.
E sono malati pure loro, è malato pure loro. Non solo chi è il gay, è malato pure chi ci va, secondo me.
Dunque lei ci sta raccontando tutto un mondo che probabilmente esiste, che esiste.
No,
di...
no, non è che esiste, ma voi che sembra che vivete sulle nuvole. Ma
vabbè, adesso non è che ci occupiamo, noi abbiamo fatto inchieste dettagliate su questo che
ci racconta. Allora, però... ve lo dico io. Che le autostrade, i parcheggini, sì. I parcheggini la sera si riempono di gay, per non dire di Freud.
Ancora questa storia.
Va bene, Fabio, d'accordo.
Ma che cambia la parola tra gay e Freud? Che cambia?
Beh, no, ma che c'entra? Ma chi se ne frega? Cioè,
insomma,
è la teoria che mi interessa, al di là delle parole. Lei usa probabilmente...
Che voi dovete sapere che non è bello che magari dite che queste persone
ma ci vanno anche
come me,
Fabio, scusi un attimo, Fabio, mi scusi un attimo, si fermi. Non è che nei parcheggi, come dice lei, sulle autostrade ci vadano solamente omosessuali, probabilmente per appartarsi. Ci vanno anche per mercimonio, non so, per altri motivi. Probabilmente ci vanno anche eterosessuali, cioè non è che ci vanno solamente omosessuali. Credo, no, Fabio, o sbaglio?
Pronto, sì, io dico la prostituta.
No, ma lei non ci sente.
Pronto.
Ma il gay, come lo chiamate voi, che va là solo per sé. Sua soddisfazione.
Beh, certo, anche quella, anche gli altri non è che vanno per la... Vabbè, ho capito, lei insiste su questo dettaglio inutile.
Questo
dettaglio inutile
lei
abbiamo...
è francamente imbarazzante. Comunque, vabbè.
Comunque, essendo imbarazzante anche delirante, e avendo, credo, sentito
abbiamo
sufficienza.
Abbiamo esaurito il suo pensiero, no?
Il suo pensiero, possiamo andare alla borsa, grazie. Bene, siamo qui in diretta con la Zanzara, 836-800-24-0024.
8:36, è vero, 20:36,
sì. Sì, 20:36, sì.
No,
perché siamo qua davanti a un orologio,
esatto,
che segna 8:36.
Perché è IM o PM, no?
In questo caso è... qui è sbagliato.
È anche sbagliato. AM, ma invece è PM.
Va bene.
Dettagli.
Dove andiamo? Fai tu, scegli tu.
Dove andiamo? Andiamo Carlo da Parma.
Ma vogliamo risentire la cosa di Berlusconi prima sui leader di sinistra?
Sì, ma dov'è che l'ha detto, scusa?
A Crotone.
Crotone.
Sì, certo, ma non è un colpo di sole,
è una
berlusconata.
Sì, ma mai riuscita, però, perché almeno non si capisce.
Anche un po' sgradevole, dici? No,
sgradevole, perché è sciocchezza.
Il leader di sinistra che non se lava,
sciocchezzuola.
Sentiamo, via.
Avete presente i leader della sinistra, sempre incazzati? Io ho capito perché sono sempre incazzati, perché dovendo venire in Parlamento si devono fare la barba, allora sono costretti ad andare in bagno. Non è che si lavino molto.
Tutto chiaro. Come? Perché se non andassero in Parlamento avrebbero la barba lunga e quindi non si laverebbero, mentre sono costretti ad andare in Parlamento e quindi a lavarsi. Ora è chiaro.
E dunque arrivano incazzati per questo, perché si devono lavare.
Penso tutto che sia... Tutto torna.
Luigi da Roma. O avevi chiamato qualcun altro?
No, da Parma.
Carlo da Parma, sì, eccolo.
Ah, buonasera.
Dica.
Niente, le volevo parlare a proposito del discorso lì della Santanchè con la Boccassini. Secondo me l'interpretazione che siete assolutamente spiritose, intelligenti, si è fermata un po' troppo presto. Pronto?
In che senso, scusi, si è fermata troppo presto?
Nel senso che, secondo me, è un elogio,
l'ultima
analisi alla magistratura, perché... Si parla di una metastasi, non è proprio un qualcosa di impazzito che esula dal...
Lei dice che la Santanchè, volendo dire metastasi, c'è un corpo estraneo alla magistratura. Guarda, io sono dell'idea che se avessi utilizzato la parola degenerazione della magistratura, non sarebbe successo nulla, nessuno ne avrebbe parlato. Insomma, la metastasi è qualcosa che ha a che fare col mondo del medico.
Si scherza col cancro,
probabilmente ha scelto un termine sbagliato, ma se lei avesse detto...
Ma no, probabilmente, sicuramente.
No, senza probabilmente.
Era tutto molto...
Guarda, io non è che sono una fan... sono un fan della Boccassini personalmente, ho avuto anche qualcosa da ridire su alcune cose, però insomma poi non è che ho così i paraocchi. Quando uno dice una stupidaggine, dice una stupidaggine. Secondo me la signora Santanchè ha detto una stupidaggine, le capita anche abbastanza spesso di recente, insomma non è la prima volta che utilizza queste frasi eccetera, cioè, poi uno può fare la battaglia politica che vuole utilizzando anche frasi roboanti, anche frasi molto forti, però ecco la metastasi, e la metastasi è questo che colpisce, l'utilizzazione della parola metastasi. Sarò da questo punto di vista un po' un bacchettone o no?
No, però volevo dire che volendola vedere in un certo modo salva tutto quello che è la magistratura, sì, che è un organismo assolutamente indispensabile e sano, ma vuol soltanto parlare di una persona che in varie occasioni
lei cerca di dare l'interpretazione della parola della Boccassini, ho capito. Bene, grazie. Abbiamo qui Piero Fassino. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, come sta?
Buonasera a voi.
La trovo in forma, nonostante faticato, ma in forma.
Da 5 mesi giro in lungo e in largo la città, ma qualche fatica c'è.
Senta, ma lei durante la campagna elettorale ingrassa o dimagrisce?
Tengo il mio peso, sempre quello.
Sempre quello, uguale, cioè non mangio di più, non hai ricevimenti, le cose, niente?
No, ma siccome corro moltissimo, brucio e consumo.
In teoria no, corre per la campagna elettorale,
corro per la campagna elettorale.
Corre per la campagna elettorale. Dunque, il suo peso forma rimane sempre lo stesso. Sempre dunque, lei pesa quanto, scusi?
65 kg.
65 e durante la campagna elettorale non si muove
La campagna elettorale.
In generale, 40 anni che lei pesa 65.
E quindi non c'è. Vuol dire che il metabolismo funziona.
In ogni caso funziona. Vogliamo risentire, non so se lei...
I colleghi di Fassino che ci ingrassano molto durante la campagna elettorale.
Sì, ci dicevano anche a Napoli, dove siamo stati la scorsa settimana, che c'è un ingrassamento generale, perché ci sono tutti questi buffet, queste cose qua. Invece qui niente.
Non capita a me.
Non capita a lei. Bene, allora, l'ultima berlusconata la vogliamo sentire?
Chi ha detto?
Beh, una cosa, però cerchiamo di capire un po' se riguarda anche l'onorevole Fassino.
Chi ha detto?
Odora un po'.
No, profuma Fassino.
Profuma?
Chi ha detto?
Cioè non puzza. Sentiamo Berlusconi.
Avete presente i leader della sinistra sempre incazzati? Io ho capito perché sono sempre incazzati. Perché dovendo venire in Parlamento si devono fare la barba. Allora sono costretti ad andare in bagno. Non è che si lavino molto.
Non è che si lavino molto. Adesso lei non so se lei lei appartiene alla categoria leader di sinistra innanzitutto, sì, del passato.
Io sono un uomo allegro, mi piace ballare, mi piace ridere, mi piace il cinema, mi piace i musical, mi piace divertirmi.
Lui dice incazzato quando vanno in Parlamento.
Mi piace la vita. Ma poi io penso che un presidente del Consiglio che usi questo argomento è alla frutta. Cioè se uno non ha nessun altro argomento che offendere i leader dell'opposizione in questo modo francamente diciamo di meschina volgarità, perché nessuno di noi si è mai messo a ironizzare sui tacchi delle scarpe di Berlusconi, no?
Allora
potrebbe fare chissà quale florilegio di ironia, no? O sul tupè in testa, cioè se ci mettiamo su quella strada lì ce n'è per tutti. Io direi che forse è meglio tornare al rispetto delle persone.
No, poi la puzza, non ho capito, poi l'interpretazione finalmente l'abbiamo raggiunta di questa frase di Berlusconi. Siccome secondo lui un leader di sinistra quando deve andare in bagno probabilmente non ci vuole andare perché è un po' incazzato dal fatto che si deve lavare, allora arriva in Parlamento arrabbiato perché quando va in Parlamento si deve fare la barba.
Sono tutte stupide.
Stronzate, lo possiamo dire.
Sì, stronzate.
Perfetto, era giusto per inquadrare, diciamo.
Era giusto per precisare, precisare.
Esatto.
Senta, ma voglio capire una cosa, la questione più seria invece... della Thyssen, no? Sì, qui siamo una radio di Confindustria, però noi possiamo parlare liberamente, tranquillamente, senza nessun problema. Le ha dato fastidio quell'applauso della platea di Confindustria all'amministratore delegato dell'azienda condannato, eccetera, eccetera?
Penso questo, che quella condanna è una condanna che ci richiama tutti a un atto di responsabilità, a sapere che la vita degli uomini e delle donne che lavorano deve essere sempre tutelata, diciamo, con la massima cura da tutti. Quindi quella condanna è una condanna così dura perché ha voluto in qualche modo sanzionare un atteggiamento che non ha considerato quanto la vita degli uomini e la loro incolumità psicofisica sia un dovere primario di qualsiasi azienda. Dopodiché è evidente che quella condanna è una condanna che ha suscitato molte preoccupazioni e, diciamo, quella manifestazione che c'è stata in Confindustria è forse figlia di quelle preoccupazioni.
Dunque lei un po' assolve quell'applauso.
Non assolvo assolutamente, tra l'altro non compete a me assolvere. Anche a me, diciamo, è sembrata una mancanza di sensibilità quell'applauso, quindi mi ha infastidito.
Lei è rimasto infastidito da quell'applauso.
nel momento in cui sono infastidito da quell'applauso e considero che la sentenza sia una sentenza che, ripeto, ci richiama alla responsabilità di tutelare la vita delle persone che lavorano, dico anche che con lo stesso, diciamo, capisco, come dire, come quella sentenza possa suscitare in un mondo imprenditoriale delle preoccupazioni. Non credo giusto che quelle preoccupazioni si trasformino in un applauso. Però quelle preoccupazioni sono preoccupazioni
c'è
che chiunque
eccessiva.
Che chiunque deve
16 anni è troppo,
con cui in qualche modo non è il problema, non tocca
omicidio volontario.
Non è questa la questione. Io sono fatto il ministro della giustizia e so, ho imparato e so che le sentenze non si giudicano. Le sentenze le emette la magistratura e è buona cosa.
Ecco, ma sono il frutto in questo caso.
Non sono soggette a loro volta di giudizio e di sentenza.
Ecco, ma sono il frutto, secondo lei, anche di qualcosa di emotivo, una sentenza di questo tipo, di una pressione dell'opinione pubblica, un caso particolare? No,
non lo so, non me lo auguro. Penso che le sentenze devono essere.
E allora perché gli imprenditori devono essere preoccupati, secondo lei?
Perché ogni imprenditore ha la preoccupazione che, se succede un incidente nella sua azienda, possa essere, diciamo, passibile dell'imputazione di un omicidio volontario. Questa è la preoccupazione.
Certo.
È una preoccupazione.
Condivisibile?
È una preoccupazione che si può comprendere, non condivisibile, che uno che ha un buon senso capisce.
Sì, sì.
Dopodiché a quella preoccupazione io penso che si debba dare una risposta sul terreno giusto. Si evitano questi rischi se le aziende applicano fino in fondo tutte le misure di tutela del lavoro che evitano incidenti così drammatici.
Lei, per esempio, alcuni leader della sinistra estrema hanno definito assassino questo signore, questo deputato della
Plaza. Legato,
sì, io penso che la sentenza abbia espresso un giudizio severissimo che non c'è bisogno di aggravare con parole e giudizi che rischiano di incendiare ancora di più le polemiche.
Comunque l'applauso l'ha infastidita. Comunque l'applauso.
Sì, l'applauso sì, perché mi è parso un'assenza di sensibilità nei confronti di chi è morto e delle loro famiglie.
Traffico, torniamo tra un attimo per gli ultimi 10 minuti della Zanzara da Torino, 800 24 00 24.
Strade in diretta.
Sulla 4 Brescia-Padova, traffico rallentato nella zona di Verona verso Padova per un cantiere. Ancora trafficata la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra La Rustica e Appia. Restiamo intorno a Roma, dalle 22 alle 6 chiuderà la 24 tra Via Togliatti e Portonaccio in entrambe le direzioni per lavori notturni. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa anche la 9, la Inate Como Chiasso, tra Como Sud e Como Nord verso la Svizzera. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
La Zanzara.
Ultimi 10 minuti qui da Torino. Lei è sicuro di vincere al primo turno, Fassino?
Sicuro?
Non c'è solo.
La sicurezza non c'è mai, solo. C'è soltanto quando lo spoglio delle schede sarà ultimato. Penso che ci siano tutte le condizioni per vincere al primo turno.
Qualcuno dice che, insomma, negli ultimi mesi in realtà la forbice si è molto.
No, c'è una cosa molto semplice.
Dispersione di voto, forse.
E questo è, quando tu hai 12 candidati sindaci, hai 1400 candidati al Consiglio Comunale, hai 4000 candidati al Consiglio di Quartiere, vuol dire un candidato ogni 120 elettori, è chiaro che c'è un effetto dispersivo e l'effetto dispersivo penalizza chi ha più voti, in questo caso, diciamo, io. Però detto questo, io penso che ci siano le condizioni per vincere al primo turno.
Senta, oggi è arrivato a Torino Renzi, no?
Sì.
Il sindaco Renzi, che è stato ad Arcore, investito da polemiche.
Sì.
Lei, qualora diventasse sindaco di Torino, andrebbe ad Arcore da Berlusconi per perorare la causa?
Se Berlusconi fosse presidente del Consiglio, cioè, è stata una mossa sbagliata.
Ma io non giudico adesso. Renzi ha ritenuto di fare quell'atto, l'ha motivato dicendo che era nell'interesse della sua città, quindi prendo atto di quello.
Ecco, lei per Torino diventasse sindaco, andrebbe ad Arcore?
Ma non c'è bisogno di andare ad Arcore, ci sono delle sedi istituzionali che sono Palazzo Chigi e lì si può incontrare il presidente del Consiglio.
E dunque ha sbagliato ad andare ad Arcore?
No, non mi metto a dare giudizi su quello che ha fatto
Renzi. Lo dica un giudizio, non dico un problema.
Dico che io penso che si debba stare nelle istituzioni, nelle sedi istituzionali, cioè non considero non un errore che Renzi sia andato ad Arcore. Considero che sia un errore che il Presidente del Consiglio non capisca che un conto sono i suoi domicili privati, altro conto sono le sedi istituzionali.
Adesso non è che la colpa di Berlusconi che invita Renzi
ad Arcore. Certo, perché Berlusconi se invita il sindaco di Firenze lo riceve a Palazzo Chigi, non lo riceve a Palazzo Grazioli.
Berlusconi è fatto così.
Ma è fatto male.
Sarà fatto male da 15 anni.
Bisogna rispettare il ruolo delle istituzioni.
Questo è meraviglioso.
Berlusconi ad Arcore, chiama Renzi, scusa, vieni qua, perché parliamo di Firenze. sbaglia lui a fare.
Sì, vabbè, deve dirgli, caro Renzi. No, scusa, no, non c'è niente da ridere. Io
no, 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 sappiamo chiama, che è serissimo.
Chiama Berlusconi, vuol parlare con Renzi. Chiama sì. Renzi e gli dice: caro Renzi, ti aspetto a Palazzo Chigi domani alle ore tal dei tali. Invece cioè nella sede del governo.
Ma Berlusconi ad Arcore fa tutto.
Beh, sbaglia.
Fa il presidente del Consiglio.
Esattamente per
fa il bunga bunga, fa qualsiasi cosa.
Appunto.
Passa da decisione di governo al bunga bunga.
Appunto. Secondo così. Lei è normale?
Ma no, vabbè, non sarà normale, però è così è Berlusconi. Cioè.
Ma cosa vuol dire?
Ho capito, però non
è
mi
a forza di, è a forza di dire che così è Berlusconi che siamo in questo momento.
Ma non bisogna, non bisogna discutere del fatto che è Berlusconi. Una volta che Berlusconi è così, sta a Renzi decidere no, è meglio che ci vediamo a Palazzo Chigi, dice, avrebbe dovuto dire a Berlusconi. Lui ha detto no, ma vieni a trovare a Dama, magari è andata così.
Comunque sia, io penso che gli incontri...
Ha sbagliato ad andare a Dama.
Io penso che le cose si fanno nelle sedi giuste.
Benissimo, dunque Renzi ha sbagliato.
Io non mi metto a giudicare, io penso che ha sbagliato Berlusconi a invitarlo ad Arco.
Però l'ha girata, girata in un modo curioso, ha sbagliato Berlusconi a invitarlo.
Non invitarlo, a invitarlo ad Arco,
sì,
lo invita a Palazzo Chigi.
Faceva benissimo, certo. Senta, io invece mi sono innamorato delle dichiarazioni di Renzi sul 1° maggio. Cioè sì. Mi sono innamorato
sui negozi aperti,
di questa sfida che ha fatto la CGIL, una cosa per me meravigliosa, una sfida di grande modernità.
Cruciani è strano, si innamora anche
di innamoro di questa
si innamora di tutto ciò che come dire è rottura lui.
Sì, è rottura.
È una cosa simpatica.
Allora lei da sindaco di Torino farebbe la stessa cosa, direbbe il 1° maggio vorrei tutti i negozi di Torino aperti, sarebbe una cosa favolosa.
Ma guardi,
sia rivoluzionario anche lei.
È avvenuto già il 1° maggio.
È già successo a Torino
che c'erano molti negozi
capito,
aperti,
però
non c'è bisogno di fare dichiarazioni roboanti.
Cioè, Renzi ha sbagliato anche in questo caso, secondo errore di Renzi.
Ma no, che non ha fatto nessuna dichiarazione roboante.
Ha
autorizzato l'apertura dei negozi, così come sono aperti i musei, perché era una giornata nella quale c'era un grande afflusso turistico nella città e giustamente una città che come Firenze ha un afflusso turistico straordinario, una delle, diciamo che la leva economica principale di quella città, si predispone ad accoglierli in tutti i giorni dell'anno, compreso il 1° maggio. Non mi sembra che ci sia da fare un dibattito ideologico.
No, però insomma, c'è stato però questo dibattito, evidentemente la CGIL ha attaccato Renzi per queste frasi, anche per delle altre frasi che ha detto, non solo sull'apertura dei negozi, no? Ma comunque, lei farebbe le stesse cose?
A Torino, vorrei segnalarvi che a Torino il 1° maggio scorso sono rimasti aperti una serie di negozi sulla base di quelli che lo volevano fare, non è obbligatorio,
no,
quelli che lo volevano fare lo hanno fatto e nessuno ha sollevato nessuna obiezione.
Senta, con chi è alleato il Partito Democratico oggi?
Beh, con le altre forze del centro-sinistra.
No, ma non si capisce con chi è alleato.
No, si capisce benissimo, sì, se uno lo vuol capire.
No, facciamo l'elenco.
Facciamo l'elenco.
Italia dei Valori.
Italia dei Valori è alleato.
Sel. In una città come Torino, per le elezioni
nazionali,
c'è anche un movimento civico che sono i moderati. Sì. E questa è l'alleanza di centrosinistra. Poi, naturalmente, noi sappiamo benissimo che bisogna costruire un'alleanza più larga per il governo del Paese. Ci siamo più volte rivolte al terzo polo perché
ecco, ma il terzo polo tragga... con fini o senza fini secondo
me? Ma il terzo polo se è un interlocutore nella sua configurazione
anche con fini dunque
certo. Se noi vogliamo costruire un'alternativa a Berlusconi sarebbe bene costruirla con tutti coloro che sono all'opposizione. Il terzo polo si colloca all'opposizione di Berlusconi, non capisco perché non debba essere.
Beh, però c'è un problema che
è difficile vedere insieme Sel e il terzo polo,
questo
diciamo,
è un po'
difficile.
Ma guardi, io vorrei segnalarle che in tantissimi enti locali in questi anni si sono realizzate in regioni, in comuni, in province
più disparate.
Mi faccia parlare.
Sì, prego.
Qui non è che stiamo cazzeggiando.
No, in questo caso.
Una domanda mi fa fare una risposta.
In questo caso.
Se vuole cazzeggiare, spassiamo la serata mi metto anche
adesso
a
cazzeggiamo un altro punto.
Scusi, però c'è un limite a tutto.
Benissimo. Ma non stavo cazzeggiando.
Sì, no, invece lo facciamo.
No, allora. È sicuro di no.
Ci sono comuni, province e regioni nei quali si sono sperimentate e vivono alleanze di centrosinistra che comprendono anche l'UDC prima della costituzione del terzo polo. In Piemonte, quando siamo andati al voto la scorsa elezione regionale, ci siamo andati con un'alleanza che andava da Rifondazione Comunista all'UDC. Quella stessa alleanza si è fatta in Liguria, addirittura con dentro i grillini. La stessa alleanza si è proposta in Basilicata. In Basilicata e in Liguria si è vinta con quell'alleanza, in Reggio in Piemonte abbiamo perso per qualche migliaio di voti, ma non è incompatibile, è impossibile mettere insieme uno schieramento di forze.
Per lei è possibile anche formare un'alleanza di governo che vada, una cosetta grande alleanza, diciamo, che vada da Vendola fino a Fini? È possibile, c'è una cosa che si può fare, non è?
L'abbiamo proposta più volte, un'alleanza che sia
tra il centro-sinistra e una forza che non è di centro-sinistra, come il terzo polo che si connota come centrista, ma che è all'opposizione di Berlusconi. Uno schieramento che unisca le due opposizioni, il centro-sinistra e le forze di centro all'opposizione.
Ci mancano due minuti, si può cazzeggiare un po'? Possiamo cazzeggiare?
Sì, possiamo.
Sulla Juventus possiamo cazzeggiare, sulla Juve, su una sua grande passione?
No, ma si può fare. Che sia chiaro agli ascoltatori che lo stiamo facendo.
Ma questo è sempre chiaro. Il passaggio, diciamo, dall'alto al basso è sempre abbastanza evidente. Allora, però se vuole lo rimarchiamo.
No, dica.
Stiamo passando, diciamo, dall'alto, per così dire.
Perché, virgolette, alla Juve.
Alla Juventus, che poi in realtà non è tanto basso. Cioè,
questo molto importante. Ci dà delle delusioni.
Ecco, lei, molte delusioni, no? Lei del Neri lo confermerebbe o no? Fosse per lei, Piero Fassino, grande tifoso della Juventus, lo confermerebbe o no?
Non lo so.
Da tifoso. Dicendo da tifoso la voglio un po' ingannare.
No.
Potrebbe diventare sindaco.
Non mi sottrago le questioni, però non sono in grado di dare una risposta. Non sono mai stato convinto che, come dire, quando una squadra non funziona si risolve il problema semplicemente col capro espiatore dell'allenatore. Qualche volta è necessario cambiare allenatore, qualche altra volta non è quella la soluzione. Ci sono squadre che hanno cambiato tre allenatori in un campionato e hanno fatto una pessima performance.
Comunque, fosse per lei, si potrebbe anche confermare. No,
si tratta di rifare la squadra, secondo me, nel senso che in questo momento la squadra è da
riformare, ripensare la squadra.
Non funziona, mi pare, i risultati lo dicono.
Domanda capitale, ultima.
Oggi
lasciamo aperto un discorso troppo lungo. Quanti scudetti ha la Juventus?
Ne ha tanti e quanti? Più di ogni altro.
Quanti?
Tanti.
No, mi dica un numero.
Tanti scudetti.
20 veri, però.
7 o 20?
Dipende se conta quelli veri o quelli.
Ecco qua, hai capito?
Per me sono tutti veri.
Perché non dice 20? Ah, allora 29, lo dica. Dica un numero.
Sono tutti veri.
29, non lo vuole dire 29. Grazie a lei.
Grazie.
A domani 18:30.
Radio 24. La passione si sente.